Cari ascoltatori, bentrovati a Radio Buon Consiglio e continuiamo a trattare quel bel tema delle virtù teologali. Quale virtù teologale, Antonio? Santa giornata, ciao Maria.
Virtù teologali. Quale virtù teologale, Antonio? Santa giornata, ciao Maria.
Stiamo ancora quindi trattando, cari amici, la virtù teologale della carità. Ecco, e quindi questo ampio tema adesso diciamo, lo affronteremo per quanto riguarda diciamo, l'amore verso il prossimo. Quindi, Padre Giampio, io lascio a te, a Mosè, no, di continuare un attimo questo argomento che il nostro compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica ci presenta al numero 388, ecco, per quelli che hanno seguito, diciamo, proprio il compendio. E invece per coloro che vogliono, diciamo, seguirci sulla versione estesa, siamo praticamente all'articolo da 1822 al 1844, più o meno, no? 29. Padre Giampiero, quindi lascio a te la parola, non so
Grazie
se.
Antonio. Quindi abbiamo visto un po' questa bellissima estensione che ci dà questa virtù della carità, questa virtù teologale come vincolo di perfezione, come il nuovo comandamento e la pienezza della legge, come ce lo riporta il compendio del Catechismo. Ma un po' chiediamo la carità a Mosè, cui saluto, e se ci può un po' rileggere il 388 del compendio per poi dopo un po' inoltrarci in alcune altre sfaccettature. Ave Maria Mosè, santa giornata.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e un saluto anche ad Antonio. Che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione e il fondamento delle altre virtù, che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Benissimo, bello questa conclusione delle parole del San Paolo. Se non avessi la carità non sono nulla e senza la carità niente mi giova. La carità superiore a tutte le virtù è la prima delle virtù teologali. Quindi tutte le virtù, l'esercizio di tutte le virtù deve essere animato e ispirato dalla carità, questo vincolo di perfezione, dice San Paolo alla lettera ai Colossesi. Ed è un po' il tema con cui entriamo ad approfondire oggi. Abbiamo visto precedentemente l'amore di Dio che mi chiede la carità sopra ogni cosa, con tutto il cuore e con tutte le forze. Abbiamo visto l'amore del prossimo e l'amore a noi stessi. Adesso vediamo un pochettino come questa carità incomincia un po' a collegarsi con le altre virtù, vedendo quello che è l'amore del prossimo, anche due esempi di questa carità dell'amore del prossimo, che poi dovremo un po', di questi esempi dopo dovremo un po' allargarli, perché uno potrebbe essere la correzione fraterna e un'altra può essere l'elemosina. Queste due sfaccettature della carità, questa correzione fraterna e l'elemosina, a voi che cosa vi rimanda? Che cosa vi direbbe anche? Domanda molto larga, un po' la risposta forse deve centrarla. Quindi la correzione fraterna è un'opera.
Che
Ah, sì, sentiamo, Mosè.
possono essere opere di misericordia, diciamo, per il
Ah.
corpo e per l'anima, no?
Bene, 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 bene. Allora, fra poco Mosè ci dirà anche quali sono le opere di misericordia corporali per il corpo e le opere di misericordia spirituali per l'anima. Intanto introduciamo una virtù molto bella, che è la correzione fraterna, ma dopo penso che la dovremmo riprendere un po' e vederla proprio in quelle opere di misericordia. Quindi la correzione fraterna possiamo dire che un po' consiste nell'ammonire, nel riprendere il prossimo per motivo della carità. Quindi io per carità sono chiamato a riprendere e ammonire un'altra persona. Perché? Perché voglio allontanarlo dai suoi difetti o dai suoi peccati. E se vogliamo la carità fraterna, in qualche modo siamo tenuti e sono tenuti tutti i cristiani, in diversa misura, perché c'è la carità verso i pari e la carità verso chi ha dei doveri di Stato a cui sono tenuti. Fa conto un po' i genitori verso i figli, i capifamiglia, il parroco per i suoi parrocchiani, il giudice per coloro che deve giudicare, sono tenuti per dovere di carità e insieme anche di giustizia. Ecco questo collegamento che la carità ci porta ad altre virtù. Quindi la carità per dovere di giustizia mi porta anche alla correzione fraterna. E questo obbligo è imposto anche all'onore dovuto a Dio. Quindi la carità verso Dio, l'amore verso Dio, mi porta anche alla correzione fraterna. Quando quindi dobbiamo impedire, per quanto è da noi, le offese che si fanno a Dio e che si possono recare a Lui. Perché dice lo Spirito Santo nel libro del Siracide: il Signore comandò a ciascuno di avere pensiero del suo prossimo. Chi è quello che ha mancato di carità verso il suo prossimo? Il primo peccato di carità verso Dio potrebbe essere quello di Adamo ed Eva, non so, mi viene adesso, sono un po' riflessioni che mi vengono un po' suggerite un pochettino adesso, così sto parlando ad alta voce. Il primo peccato di mancanza di carità verso il prossimo, quale potrebbe essere riportato nella Sacra Scrittura, secondo voi?
Giampio, visto che Mosè ha risposto alla prima domanda, volevo rispondere io. Cioè, Caino non mi sembra che sia stato molto amorevole.
Molto caritatevole. Diciamo. Non hai ceduto nelle cose di carità, sicuramente.
Ecco. Però scusami, appunto, ma questo fatto di Caino verso Abele, no? Che insomma, la mancanza verso il fratello totale, no? Quindi l'invidia, eccetera, eccetera. In questo caso però allineava sempre nel discorso che le sue opere non erano gradite a Dio, invece quelle di Abele erano gradite. Possiamo dire che quindi la prima mancanza di amore verso il prossimo è stata dovuta all'invidia praticamente.
Sì, ma forse mi verrebbe un pensiero dalle tue parole, Antonio, forse sì, invidia, ma questo è già un secondo peccato, perché non erano gradite a Dio perché?
Ah sì, perché lui già mancava di amore verso Dio in quanto li faceva con un senso di amor proprio. Insomma
dava gli scarti.
Dava gli scarti. Sì, dava gli scarti.
Gli animali difettosi, lo dava senza amore. Quindi già questo, sì, un peccato che dichiarato, diciamo un po' espressamente manifesto, era un po' questa invidia, che Dio apprezzava i benefici del fratello Abel e non i suoi. Ma dopo viene anche detto comunque cosa faceva la differenza di Abel, che la generosità di Abel è verso Dio, e un po' potremmo dire l'avarizia, la tirchioneria, spilorceria, il misurare della carità verso Dio che faceva Caino, e quindi anche un po' veramente riconosco che sei Dio, ma non ti amo.
Sì. Mamma mia.
Quindi
sì,
faccio
sì,
qualcosa di esterno, esteriore. Faceva dei sacrifici esteriormente, ma il cuore com'era? Erano fatti per amore e quindi cerco di dare il meglio a Dio? No, ho fatto le mie pratiche. Oggi ho fatto il mio segno di croce, ho detto le mie tre Ave Maria, l'ho fatto intanto che sfogliavo il giornale, l'ho detto intanto che un po' mi pulivo i denti dopo aver mangiato, un po', che ne so, insomma, senza amore di riverenza e devozione. Quindi, e questo chiaramente è un po' un peccato contro Dio, di amor di Dio, un peccato che porta a portare l'invidia, e quindi anche poco amore, disamore, ma è interessante. Dio, dov'è tuo fratello? Sono io responsabile di mio fratello? Che vuoi da me? Sono responsabile? Sì, sei responsabile. Anche se sei stato irresponsabile, però sei responsabile. Che cosa ho a che fare con mio fratello? Sì. Mancava questo dovere di carità. E visto il Signore come nel suo amore e la sua correzione fraterna cerca di far rientrare in se stesso Caino, che cosa hai fatto? il sangue grida, grida il sangue di tuo fratello, la terra grida ed è il sangue di tuo fratello che hai versato. Dopo si porta alla disperazione, ecco l'eccesso opposto del nemico. Ci fa prima per l'invidia, per la mancanza di amore, disamore, ci va a commettere delle brutture, e poi, ah, ne combinate troppe, adesso il mio peccato è troppo grande, girerò come ramingo per l'eternità. Invece di chiedere perdono al Signore. Un po' ci porta sempre, un po' come la banderuola esposta al vento a destra e a sinistra, il nemico, se non stiamo attenti. Se non rientriamo in noi stessi, se non ci umiliamo, e ci possiamo prendere un pochettino della nostra superbia. Quindi ecco, la carità insieme alla giustizia ci porta ad avere cura del fratello, perché abbiamo detto per il suo bene, per allontanarlo dai suoi difetti, per allontanarlo dai suoi peccati. Allora che cosa ci viene ancora detto? Se trascuriamo questo dovere un po', ci rendiamo anche colpevoli dei peccati altrui. Pensa quando abbiamo letto in questi giorni il Signore che parla, mi sembra Ezechiele, sentinella, figlio dell'uomo, sentinella, e se tu vedrai uno peccare e dirai guarda che peccato, e dopo questa correzione lui rientrerà in se stesso e abbandonerà il peccato, di sarà computata salvezza e tu sarai salvo. Ma se questo fa peccato e tu non gli dici niente, così ti disinteressi di questa cosa qua, lui morirà nel suo peccato, ma di questo chiederò conto a te. Quindi quando il Signore mi chiede di questa anche responsabilità. E quindi un po' il precetto della correzione fraterna obbliga, ma fino a che punto devo correggere il mio fratello? E tra privati un po' potrebbe essere una regola quando questa correzione si può fare senza timore di seri inconvenienti e quando si spera è che sia proficua. Quindi quanto sono obbligato a richiamare, a far notare a un confratello, a una persona che mi sta a fianco queste sue mancanze? Quando sono obbligato, fino a quando questa la posso fare senza timori di grandi inconvenienti e un po' con la speranza che sia proficua. Un po', e poi dopo può arrivare fino all'eroismo, San Giovanni Battista. Erode diceva, non ti è lecito. Ha avuto un po' di incomodi, è stato messo in prigione. E San Tommaso Moro, a Enrico VIII, non ti è lecito prendere un'altra persona che non è tua moglie. Gli ha portato alcuni incomodi, è stato messo in prigione e poi condannato a morte. Insomma, a volte un po' il riprendere non è sempre un po'. Questi sono stati eroismi che hanno fatto la santità. Ma questo dovere della correzione fraterna non si tratta solo di eroismo, ma si tratta anche proprio di un dovere. E quindi questo è un po' potrebbe essere la regola. Riguardo al modo di fare correzione, la regola potrebbe essere agli inferiori, i genitori con i figli, un superiore per i sudditi, così, fare con animo paterno, agli uguali amichevolmente, fraternamente, e superiori con tutto il riguardo e con riverenza. Quindi un suddito può riprendere anche un superiore? Sì. Battista riprendeva un suo tetrarca, un governatore, San Tommaso Moro il suo re, il suo principe, tanti altri santi riprendevano anche proprio i superiori delle proprie mancanze, Santa Caterina riprendeva anche il Papa quando nell'esilio di Avignone, anche Santa Brigida riprendeva così per volontà di Dio, per ordine di Dio, un po' cose che arrivano un po' al limite, perché Dio è una manifestazione da parte di Dio, quindi un po' così, però con riverenza e riguardo verso i superiori, amichevolmente, fraternamente agli uguali e agli inferiori con animo paterno. E un'altra... Allora, chi è?
Scusi se interrompo, come dice Antonio, che fa a gamba tesa. E vabbè, ci sarà
una gamba tesa fraterna.
Ci sarà la punizione dopo, in senso sportivo. Però penso che sia anche necessario essere prudenti, no? Perché non è sempre facile capire quando è, diciamo, magari capire che è da fare, sì, però che sia anche il momento giusto, perché a volte magari ci sono delle situazioni che sì, non è, diciamo, se magari non si è certi che questa cosa, perché magari uno si conosce bene la persona o, e non si è certi che questa correzione fraterna, in carità, venga o accettata o capita, ecco, magari non è da fare pubblicamente, che magari c'è una situazione di più persone, ecco, è giusto, chiedo lei padre, chiamarle in disparte il fratello e fare in quel momento questa correzione o di volta in volta.
Quando c'è un certo punto nostro Signore Gesù, è una bella osservazione che fai e che un po' ribadisce quel principio iniziale come la carità è collegata con le altre virtù. Quindi abbiamo parlato prima della giustizia, quindi un dovere, un precetto che ce lo chiede il nostro Signore e qui tu fai un altro collegamento, la colleghiamo anche alla virtù della prudenza. Qui e ora in che modo posso correggere e in quale circostanza posso correggere. Chiaramente il nostro Signore parla quando uno pecca contro di te, vai e ammoniscilo tu e lui solo, così se non ti ascolta avrai guadagnato, se non ti ascolta chiama un paio di fratelli, vai con lui così se ti ascolta bene, se no dopo chiama l'assemblea. Ok, vari piccoli gradi di aiuto per questa correzione fraterna, quindi una cosa principale è diverso se quel peccato è un peccato personale, un peccato pubblico che può scandalizzare anche la comunità. E allora vedi che San Paolo fa una lettera pubblica per riprendere quel peccatore così che ha scandalizzato pubblicamente. Sì, ci sono veramente le virtù della prudenza e la regola d'oro che ci fa un po' che deve governare il dono del consiglio dello Spirito Santo. Per quali mezzi utilizzare così.
Padre Ciampiù,
Sì.
no, scusami se però ti sto interrompendo, però proprio se mi consenti, no, vorrei un pochettino accodare alla domanda che ha fatto Mosè, questa, cioè, ma non è una domanda, è proprio un chiarimento rapidissimo. Allora, a me è capitato, voglio dire, di rispondere a una persona di famiglia, ecco, quindi diciamo così, il mio prossimo più prossimo, né? Che mi esponeva una certa situazione, va bene, nella quale questa mia parente, posso dire, si era comportata in un certo modo. E io, credendo di appunto di fare un'opera di misericordia spirituale, ho detto francamente: guarda, questo tuo comportamento, secondo me, è sbagliato, perché e ho detto anche le ragioni per cui ritenevo che questa cosa fosse. La reazione che non mi aspettavo veramente è stata questa: tu mi stai giudicando, tu che cristiano sei perché mi giudichi? Ecco, io questo ti volevo chiedere, no? Perché Mosè diceva, no, di essere molto accorti, no? E di farlo nei momenti giusti. Io avrò sbagliato sicuramente perché non ho raggiunto il fine della correzione, anzi, ho avuto una reazione rabbiosa verso di me. Volevo chiedere qualche consiglio su questo tema, nel senso che come fare a far capire che se uno ti dice una cosa, insomma, non la dice perché sale su un piedistallo a puntare il dito e io ho la trave nel mio occhio e voglio levare la pagliuzza nel tuo, ma neanche si può negare la verità. Cioè, se uno dice ho fatto così e questo è palesemente contrario a uno dei comandamenti, no, uno neanche si può stare zitto. Cioè, un po' come il discorso di San Giovanni Battista, che addirittura lo faceva col re, cioè non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, e lui l'ha presa pure bene, Erode, però Erodiade e Salomè no.
Beh, tu hai toccato un tema un po' importante. Beh, innanzitutto non è che è fallita la correzione perché non ho ottenuto il risultato. Neanche
No,
San Giovanni
ecco sì.
Battista ha ottenuto il risultato e
Ecco sì.
neanche San Tommaso Moro. Beh, dopo vedremo se magari possa in ultimo aver avuto un po' il pensiero di così e quelle parole hanno toccato, non sappiamo fino all'ultimo, però esternamente non sono stati dati segni di ammenda. non è facile, e non è neanche detto che uno, quando fa un'opera di misericordia corporale e spirituale, sia apprezzata dagli altri. Innanzitutto la correzione fraterna, diceva un po' Padre Pio, è come toccare un po' la ferita, la piaga di un malato. Ci vuole proprio tanta tanta delicatezza. Non si giudica il peccatore, si condanna il peccato, si prega per il peccatore. Quindi io, se ti dico una cosa, non è perché ti voglio giudicare. C'è un'azione che oggettivamente non piace a Dio, è un peccato, e quindi non ti darà la tua vera felicità. Guarda che questa qui non va fatta, questa cosa devi migliorare. Non è un giudizio su di te, ma su un'azione che stai compiendo, e questo non ti porta in paradiso, se questo può essere anche agli occhi di Dio, anche un peccato oggettivamente mortale. Questo non sapevo che era sbagliato. Allora insegnare agli ignoranti, un'altra opera di misericordia che dovremmo approfondire. Tu ignori che questo è un comandamento di Dio, e chi lo commette perde l'eternità felice. Io ti voglio insegnare, ammonire i peccatori. Benedetti, purtroppo non sempre queste cose fanno ottenere il compiacimento a chi le ascolta. Pensa al nostro Signore Gesù quando diceva ipocriti, sepolcri imbiancati, i farisei, non è che proprio anche loro aveva ottenuto il fatto che si erano convertiti a quello che insegnava lui, insomma. Pure dava anche queste parole forti, perché riteneva che servivano la sua sapienza infinita. Gesù ha mancato di misericordia, di poco caritatevole. Beh, no, non posso, sarebbe una bestemmia dire questo qui. Quando Padre Pio, dopo un certo punto, lo rimproveravano per i suoi modi duri di fare, e dava una risposta: non posso dare il dolce a chi ha bisogno della purga. Per lui, per quella persona, nella prudenza, nella giustizia, nella temperanza, nel consiglio, aveva bisogno di quella medicina. E non sempre è zuccherata, anzi molto spesso un po' viene detto che è un pochettino amarognola, un po', e quindi ecco questa cosa qui. Chiaramente su questo è proprio un argomento molto molto delicato e particolare, che merita dopo di essere anche approfondito. Penso che è una maggior ragione dopo che dovremo un po' riguardare anche queste opere di misericordia corporali e spirituali che abbiamo un pochettino inoltrato. E un po', vediamo un po' un'opera, l'elemosina, come opera corporale, che un po' si esercita la carità verso il prossimo, che consiste un po' nel soccorso temporale a chi è nel bisogno. E quindi anche qui l'elemosina non è un semplice consiglio. Beh, voglio essere caritatevole, faccio un po' di elemosina. È anche un precetto, anche questo. Non defraudare il povero dell'elemosina, e non rivolgere al povero gli occhi, non allontanare il povero i tuoi occhi. Stendi al povero la tua mano affinché sia perfetta la tua propiziazione, cioè la tua preghiera. Quindi l'obbligo dell'elemosina nasce dalla carità, la quale ci descrive di amare il prossimo come noi stessi, e l'importanza di tale obbligo si comprende anche dalle parole del nostro Signore Gesù Cristo. Via da me, maledetti, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Quindi, che cosa si deve dare ai poveri? Un po' quello. E dice quello che è superfluo, che non è necessario né alla vita né al decoro del proprio stato, è quello che è la parte dei poveri. E quale proporzione si deve dare in elemosina? Questo non è facile un po' indicarlo. Generalmente deve essere misurato dalla propria ricchezza e dal bisogno dei poveri. Ecco come Tobia diceva al suo figlio: se avrai molto, dà abbondantemente, se avrai poco, procura di dar volentieri anche quel poco. Come fare l'elemosina? L'elemosina si deve fare con retta intenzione, perché se fatta solo per sensibilità d'animo, cioè il cuore tenero, indicherà il buon cuore, ma non il merito. Se poi va fatta per ostentazione, perdo chiaramente il merito, perché ho avuto la lode umana e non solo non ho il merito, ma diventa anche un'opera viziosa. Quindi Gesù, quando farà elemosina, non suonare le trombe come gli ipocriti. L'elemosina si deve fare anche con sacrificio. Diceva la misura, diceva da Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, della carità, dell'elemosina per gli altri, quando ti costa, quando ti fa soffrire. Quello, un po', quindi l'elemosina è fatta anche con sacrificio, e quindi non con gli spassi e i divertimenti. A volte si fanno un po', si organizzano balli di beneficenza, spettacoli a scopo di beneficenza, ma che merito c'è? Davanti a Dio un'opera che ordinario sono accompagnate a volte da peccati. Ho fatto una bella mangiata, sono rimpinzato così, o in questo incontro di beneficenza ho fatto tre prede, sono conosciuto di telefono, che così ci troveremo a fare qualche peccato con questi personaggi qua, un po' pericoloso. E quindi, quanto spreco a volte anche poi pensa del denaro, dei beni che si fanno tanti, in sperperi o in cose eccessive, superflui, mentre con minor spesa potrebbero avere aiutato anche altri. Mi viene in mente un episodio molto bello di una grande convertita, un personaggio americano che addirittura si era fatta costruire, smontare un castello dall'Inghilterra, fatto costruire in America dal papà, pietra su pietra. Quando veniva in Italia al grande più lussuoso albergo di Venezia, prendeva tutto il piano delle stanze perché non voleva incontrare nessuno, parrucchiere. Due o tre parrucchiere al giorno per più volte, acconciatrici, manicure, tutte queste superbe così. Poi dopo il padre Pio la portò con un cammino di santificazione, di conversione, a prendere una stanza lì, una casa con due stanzette e lavarsi col sapone da bucato, quindi cose un po' veramente.
Era Mary Pyle, o forse era un'altra persona, no,
Penso che sia
un'altra persona.
un'altra
Un'altra
persona,
persona,
che
non
pensa
era
che dopo,
Mary Pyle.
quando dopo c'è il punto, adesso sposati, ma io trattavo gli uomini perché ero tutto molto ricco come cani, non c'è nessuno che mi piace, guarda, fuori c'è quel medico là che è lì fuori, adesso vai fuori e fai dichiarazione d'amore, ma quell'antipatico, sì, proprio quelli, vai fuori e fai una dichiarazione d'amore e sposati, e così però, veramente proprio tutti i disegni, come padre Pio, proprio amalgamato, proprio sacrificio, quindi sacrificio anche l'elemosina.
Oh,
Quali sono?
ti voglio far notare, scusami, padre Giampio, che cioè, così adesso con il tuo tono, che io veramente
Forse
apprezzo,
fosse.
il tuo sorriso, però ci stai dando tante di quelle botte, voglio dire.
Insomma, è bravo.
Capito? Cioè, praticamente, se lui mi dice, no, così, col sorriso, sai Antonio, la vera elemosina è quando ti fa male, oltre alla tasca, ti fa male anche la mano, no? Cioè, e allora lì, sai, cioè,
Tutto
vabbè,
indolenzito, tutto indolenzito.
siamo doloranti, diciamo, dai.
Bene. Quindi le ricompense dell'elemosina sono però maggiormente, perché se mi costano sacrificio qua giù, pensa alla ricompensa lassù. I grandi vantaggi dell'elemosina quali sono? È fonte di benedizioni e prosperità. Altri fanno parte di quello che hanno e diventano più ricchi. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, dice nei proverbi. Chi fa l'elemosina otterrà il perdono dei peccati e la vita eterna. L'elemosina libera dalla morte ed ella che purifica i peccati fa trovare la misericordia e la vita eterna. Quindi un po' questi due punti che un po' abbiamo toccato, un po' che ci possono far riflettere. Ma facciamo un attimo di pausa per il fiato e per la mente, quindi se sei d'accordo, se puoi dare Antonio il numero di telefono e anche uno stacco musicale. Grazie.
Sì, ecco, allora ci congediamo dai nostri ascoltatori soltanto per qualche minuto, metteremo un piccolo stacco musicale. Voglio ricordare a tutti che nella giornata del mercoledì, quindi nel mercoledì mattina come siamo adesso, noi siamo in diretta e voi potete rivolgere direttamente le vostre osservazioni o domande direttamente a Padre Giampiero a Mosè facendo il numero 0825 444391. E per chi sa usare anche WhatsApp, può lasciare la propria richiesta al, diciamo, all'account della Radio Buon Consiglio. Ci sentiamo fra qualche minuto, Ave Maria. Avvisasse allora la suora quando finisce.
No, l'avevo fatta partire io per capire se eravamo in diretta o se si sentiva l'audio.
Ci avvisa la suora adesso. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Padre Giampio ci sta guidando veramente, diciamo così, possiamo pure dirlo, insomma, sentire un po' accidentato, nel senso che tutte quelle che sono le, diciamo, le disposizioni di nostro Signore nel Vangelo vanno messe in pratica e quindi con lui stiamo vedendo le opere di misericordia spirituale e anche poi quelle di misericordia corporale. Ecco, e ci siamo lasciati appunto trattando questo tema dell'elemosina, molto importante per tutti noi. Padre Giampio, quindi continua un attimino proprio a chiarirci le idee su questi argomenti. Che sono molto importanti nella vita spirituale, ecco.
Sì, do la mazzata finale allora, un po' su questo dolore che dovevamo sentire con sacrificio, perché sarebbe da vedere adesso se io questa carità verso il prossimo l'estendo anche che quando questo prossimo non è molto vicino, è anche molto lontano, e addirittura o forse anche vicinissimo, ma sono i miei nemici. Quindi la carità verso il prossimo mi porta anche ad avere carità e amore anche verso i nemici. Quindi, prima di vedere quelle che saranno le opere di misericordia corporali e spirituali per le persone che incontro, pensa che questo lo devo dare anche ai miei nemici. Quindi, la carità verso il prossimo, come precetto divino, che è dentro anche la nostra legge naturale, si deve usare non soltanto in quelle persone. Verso i parenti, amici, chi è il mio prossimo, chiede, ma addirittura pensa anche ai nostri stessi nemici, ai miei nemici, ai tuoi nemici. E poiché sono il nostro prossimo anche i nemici, a questi si deve stendere il nostro amore, altrimenti il precetto della carità sarebbe un pochettino amputato, incompleto. Cosa si intende per nemici? Si intendono coloro che senza ragione ci hanno offeso o hanno commesso ingiustizie contro di noi, cioè hanno perso di noi odio e ci perseguitano. Quindi, cosa possiamo considerare, classificare, in che scatolone, in che cassetto possiamo terminare la parola nemici? Coloro che senza ragione ci offendono, commettono ingiustizie contro di noi, con odio e ci perseguitano. Questa potrebbe essere un po' la categoria che rientra sotto nemici. Quindi, qual è il mio rapporto con chi non mi è amico ma mi è nemico? Quindi, la carità fraterna, la carità cristiana, noi dobbiamo amare anche i nemici. Quindi, per amarlo, un punto che cosa serve? Primo punto serve la necessità del perdono delle offese. Devo perdonare chi mi ha offeso. Se il nemico è chi mi offende, senza ragione, perché magari sono andato a rubare nella casa del mio vicino di casa. e adesso questo qui mi offende. Beh, tutto sommato chiaramente sembra una cosa sbagliata, offende, però insomma ha un tot di ragione, se vogliamo, insomma, oppure dopo mi butta la varichina sulle mie margheritine, beh, un po' per dispetto, perché gli ho fatto un altro dispetto, insomma, così c'è un tot di occhio per occhio, dente per dente, però anche questo non va bene, però hanno, c'è un certo di ragione. Diciamo che non ho fatto niente, volutamente, involontariamente, per manifestare questa cosa qui, eppure c'è questa avversità. Quindi devo perdonare le offese, devo amare questi nemici, e questo non è solo un consiglio di perfezione. Ah, questo è un eroe di carità. Pensa, il problema è che diventa anche un precetto. È Gesù che me lo chiede. Me lo chiede nel Nuovo Testamento, me lo chiedeva anche nell'Antico Testamento, nel Siracide. Perdona al tuo prossimo che ti ha fatto torto, e allora pregando ti saranno rimessi i tuoi peccati. Quindi è un'opera di carità molto alta, quello di perdonare e pregare i propri nemici. Sentiamo come Gesù dice: avete udito, amerai il prossimo tuo, direi il tuo nemico? Ma io ti dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Dunque non solo c'è proibito l'odio, noi dobbiamo avere, il cristiano deve avere un solo il santo odio al peccato, questo è l'unico odio che gli è lecito, ma c'è comandato anche l'amore ai nemici. Non cercare la vendetta, si legge nel Levitico. A me e non a voi spetta di far vendetta, dice il Signore, io renderò a suo tempo quel che è dovuto. Chiaramente il giudizio finale spetta al Signore. Il nostro compito qui e ora, che siamo ancora pellegrini sulla terra, è amare i nostri nemici e pregare per loro. Quindi dice Gesù, che perfeziona questo comandamento, dice: vi è il comando di amare non solo quelli che ci vogliono bene, perché questo lo fanno anche i pubblicani, i pagani, ma anche quelli che ci fanno del male. Questa è la novità e la necessità per non violare, per non cadere in peccato, per essere veri cristiani. È portato rancore per quello là? Mancato di carità o mancato? Porto odio per quest'altro qua? Manco di carità. Anche questo è una parte della carità dell'elemosina che fa soffrire, a quanto sembra. È perché forse uno dei comandamenti è un po' che più ci tocca, un po' più ci tocca, soprattutto quando queste sofferenze hanno fatto, pensa, Santa... Non è facile, prima parlavamo, non è facile nemmeno questo. Santa Francesca de Chantal, era lei che gli avevano ucciso il marito?
Sì, sì, mi sembra di sì.
E in una battuta di caccia un amico così gli ha sparato con la, così, lo uccide così. Marito, sì. E ci metterà anni e anni prima di poter incontrare l'uccisore. Fino a un certo punto, quando San Francesco di Sales, che l'ha un po' accompagnato in tutto quel cammino, adesso vatti a riconciliare. E lei gli costò molto, ancora dopo distanza di una decina d'anni, gli costò molto a Santa Francesca di Chantal poter rincontrare, così tanto addirittura mettere in pratica questo perdono, tanto da fare da madrina a due dei suoi figli dell'uccisore. Un altro episodio è quando tanti posto il Sant'Alfonso di Liguori andava a portare l'opera di pace agli uccisori, così invece questi qui addirittura avevano gli indumenti dell'ucciso che li portavano davanti per aizzare l'odio ai parenti, proprio, mamma mia, proprio veramente questi grandi esempi campioni. Però ricordiamo, non è solo un atto di eroismo cristiano, ma ci è proprio chiesto come precetto, sì, come ci è proprio richiesto dal nostro Signore Gesù.
Vedi, padre Giampio, scusami, diciamo, ora per girare un po' il coltello nella piaga, diciamo così, capita pure, no, che magari volendo e impegnandosi tanto, no, in questo non rispondere al male col male, non vendicarti, perché vuoi essere felice, vendicati, e vuoi essere felice un attimo, vendicati, vuoi essere felice in eterno, non ti vendicare. Quindi tutte queste cose sono chiare, però spesso accade pure questo, no, che i nostri nemici si approfittano, no? In pratica ti vedono quasi, sai, molto spesso nella vita ci si trova veramente in situazioni che il Signore non a caso forse ce le mette dinanzi, no? Nel quale tu ti rendi conto che devi essere uno sconfitto in un certo senso, cioè E quindi il nemico quasi quasi come verso nostro Signore, no? Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, cioè veramente ci mette davanti a delle situazioni in cui il nemico si profitta di questo nostro comportamento che magari non riesce neanche a essere perfettamente diligente. Quindi guarda, è un tema veramente doloroso questo qui, padre Giampio, e io capisco che effettivamente non è neanche una questione di eroismo, è proprio una questione di un comandamento, e preghiamo che il Signore ci dia veramente la forza di sopportare anche queste situazioni qua.
C'era San Giuseppe da Copertino che diceva: per renderci
Certo.
pazienti, Dio ci fa provare l'impazienza. La carità, oggi c'era l'inno della carità, nelle letture di San Giuseppe da Copertino, la carità tutto sopporta. Sì, è veramente una grande scuola che il nostro Signore Gesù Cristo ci vuole esercitare. E qui ci fa esercitare per carità questa scuola per arricchirci di tanti meriti per il paradiso.
Sì.
Quando Santo Timoteo martire messo nella calce viva gli angeli guarda il premio che ti è preparato è una corona e un bel trono in paradiso Santo Tommaso Moro che si mette il vestito più bello prima di andare a essere giustiziato e poi di chi viene chiesto che dia una bella somma di denaro al carnefice, al boia perché gli sta facendo un grande regalo, sta aprendo le porte del paradiso. Fa, datemi una bella ricompensa questo qui, che questo qui mi sta facendo andare in paradiso. Sì, qui si chiama che siamo un po' alle pazzie, sante pazzie dei santi, qua, chiaramente, io modo tutto di ragionare che al di fuori del mio, però ricorda nel Padre nostro, perdona i miei peccati nella misura in cui io li perdono, li rimetto a chi li ha fatti a me. Cioè non ne scappiamo mica da questo punto qua. Ed è il punto veramente che è un po' la prova del 9 alla fine, su quello che dobbiamo esercitare nella nostra vita. Perché e può essere difficile, certo, è difficilissimo. Non è che ci sia stato come precetto di respirare o di mangiare ogni giorno. Quello sapeva già che un po' la nostra natura così, l'istinto di sopravvivenza, già ci abilitava a questo. Ma ci ha dato tutta una scuola di formazione, un corso di tirocinio proprio per questa strada qua della vita cristiana. E questo è quello che ci fa veramente portare a felicità. Pensa che vittoria sull'amor proprio, sul nostro io, se riusciremo ad arrivare ad amare anche qui. Quel santo curato d'Ars arrivò. Aveva convertito la moglie di un ebreo, questo qui tutto adirato, dice: avete messo scompiglio nella mia famiglia, avete messo adesso tutta questa disarmonia, adesso per quello che mi avete fatto vi caverò un occhio. Quale dei due? Il destro, bene, mi rimarrà il sinistro per guardarvi e amarvi. Vabbè, vi cavo anche tutti e due, mi rimarrà il cuore per potervi amare. Vabbè, metti così allora. Attenti tutti e due gli occhi, non ne voglio più sapere così. Sì, può darsi che un certo sopravvento, c'è chi se ne approfitterà, e quindi la misericordia o la pazienza che tu usi non verrà apprezzata dalla cattiveria umana. Ma chissà, pensa, non tutto è detto l'ultimo, pensa l'opera di San Massimiliano Kolbe, e come portò dopo la conversione, o almeno riconosce le sue mancanze, il capo carnefice di Auschwitz. Hanno fatto quella lettera di scrivere prima di essere ucciso il figlio, se, di non compiere tutti questi errori qua, proprio una lettera proprio per smascherare tutte le infingarde, le ideologie che erano state inculcate e in cui si giustificava anche la coscienza. Noi sappiamo nei cuori il beato Tito Brasma, dei carmelitani, anche lui martire ad Auschwitz. Diceva c'era questa infermiera che era una grande carnefice, tutti la offendevano, la insultavano perché lei faceva le crudeltà nel reparto di infermeria, torturava i malati così, e tutti, invece quando era lui, poverina, quanto mi fate pena, pregherò per voi. E rimase sempre colpito questo fraticello qua, fino a quando dopo gli mise l'iniezione mortale, così quegli occhi si fissarono su di lei e si convertì. a distanza di anni, una delle carnefici più ricordo. Non sappiamo che frutto la carità può produrre e germogliare, quello un po' è nelle mani di Dio, ma il nostro compito è riuscire a farla germogliare. Se non ci dà queste occasioni di poter patire per lui. C'era una bellissima frase che mi è capitato di leggere di San Giuseppe da Copertino, che magari vi piacerebbe tanto, eccole qua, l'ho trovata. Pensa cosa dice San Giuseppe da Copertino: le avversità e le tribolazioni in questa vita sono le grazie più singolari. I santi si fanno in terra e non in paradiso, perciò bisogna faticare, patire, stentare qua giù per ottenere il premio del cielo. Quindi un po' questa dovrebbe essere un po' la nostra cartina tornasole. Un altro pensiero bello era: desidero avere occasione ogni giorno di patire per Dio. È una grazia particolare non concessa a tutti. Oggi me n'è andata male, questo mi ha risposto male, questo mi ha... È una grazia non concessa a tutti. A me particolarmente non ne concede quante ne desidero. Quando San Giuseppe Copertino è maltrattato dai suoi compagni, quando è messo nella stanzetta carcere, che non poteva parlare con nessuno, messo a destra e a sinistra, insomma, è una grazia che Dio non fa a tutti. E io desidero avere occasione ogni giorno per patire per Dio. Un po' questo era un po' il modo di ragionare matto dei santi. Speriamo che la Madonna ci conceda di avere un po' di questo santo contagio. Non facciamo profilassi di santità o del modo di ragionare dei santi, perché è quello che un po' più ci darà la strada felicità e più ci darà un po' la cartina tornasole nel nostro giro umano. Sennò chiaramente le contrarietà che non mancano, le difficoltà che non mancano, se non hanno questa visuale, quest'ottica, questo indirizzo, un po' ne le comprendiamo, le ribelliamo e ne perdoniamo i frutti e i meriti.
Padre Giampio, Mosè ci può già, perché questo è un argomento, vedi, come ha colpito noi, ecco, ha colpito naturalmente anche i nostri ascoltatori. Mosè, vuoi porgere al padre questa domanda?
Sì, allora un ascoltatore ci chiede: se il nemico approfitta del continuo perdono e si accanisce sempre più, lo si può indurre a peccare?
Questo fa un po', no, l'eco a quello, certo, che ti dicevo io, però è ancora più pregnante, più perché dice...
Sì, non è che diventa occasione io al mio prossimo di peccare, non penso, non penso. Se il tuo fratello ti offende, puoi dire perdono 70 volte 7, così chiedi di perdono, così tu perdona. Chiaramente bisogna essere un po' anche vigilanti, perché non ne approfitti un po' di questo perdono per continuare col suo male, così. Però in cuor tuo devi sempre perdonarlo, è sempre così. Chiaramente devi anche aiutarlo con la correzione fraterna a evitare di peccare, ma se il suo peccato è quello di approfittarne per offenderti, maltrattarti, così, Signore, magari dirai tante di quelle preghiere di rosario giaculatorie perché possa essere classificato nella categoria B, benefattori. Quindi questo qui continua ad offenderti, maltrattarti, e magari dopo il Signore gli darà un bonus B, bonus benefattore, perché ti ha aiutato con la tua pazienza ad acquistare meriti, a farti santo nel sopportare questa persona. Quindi penso che potrebbe essere un po' risolta anche così la faccenda.
Padre Giampio, sì. giusto beh, stiamo aspettando un attimo che Mosè forse ha ancora qualche altra cosa da proporci. Ti voglio dire l'attaccamento, no, che noi abbiamo ai beni di questo mondo, e questo è uno dei motivi per cui noi a certe volte abbiamo troppi nemici, per cui se ne presentano sempre nuovi, perché io adesso inizio a capire, Padre Giampio, non so se è una forzatura, no? Quando il Signore diceva: è più facile che un cammello passi per la colonna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, e anche rimanevano sbalorditi i suoi apostoli, i discepoli, tu ti senti di dire che che se noi vogliamo affrontare anche seriamente queste cose, dobbiamo impegnarci nel distacco dagli affetti che possono essere materiali o anche di persone o anche di cose, di case, di, ecco.
Ma se qualsiasi piccolo affetto, attaccamento che mi porta a calpestare i comandamenti di Dio mi è rovinoso, è questa difficoltà. E chiaramente le ricchezze possono facilitare questi affetti e non essere pronto a distaccarmi. Perciò ecco la grossa probabilità. C'è chi si è fatto santo anche con le ricchezze, una Santa Elisabetta d'Ungheria, Regina d'Ungheria, San Luigi Nonno Re di Francia, Santa Edvige, principessa così, Santa Agnese di Boemia, tanti tanti santi, una delle prime sante madri cristiane, Santa Agnese, martire così, avevano possibilità economiche, le hanno utilizzate per la gloria di Dio, per il bene delle anime, un beato per Giorgio Frassati, insomma. Avanti, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Distacchiamo da tutto quello che ci impedisce di seguire Dio e i suoi comandamenti, tutto ciò che ci lega al peccato. Bene, il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari radioascoltatori, da parte di Antonio Mosè Frangiampi, una santa giornata a tutti. Ave Maria.